Allora, le 18 e 22 minuti primi, venerdì 14 ottobre 2010, e ancora un buon pomeriggio a tutte e tutti. Andiamo a cominciare la nostra oretta di teologia estrema con le ore di religione. Sono successe tantissime cose nel corso di questa settimana, le andiamo a elencare rapidissimamente. Che sono? Abbiamo un nuovo generale dei gesuiti. Vecchio era spagnolo, ha compiuto 80 anni, quindi è andato in pensione. Il nuovo è un venezuelano, pare fedelissimo ovviamente dell'attuale Santo Padre, e molto, è una personalità molto politica, e avremo modo di parlarne perché la questione è grossa. Però ecco, lì i tempi sono larghi. Poi, questioni tecniche, il Papa questo invece ha abbandonato la residenza di Castel Gandolfo. E che quindi sarà
donata al popolo.
Sarà tutta visitabile, e al di là di ogni questione etico, morale, politico, religiosa, è bellissimo quel posto, quindi se lo andate a vedere è veramente un posto meraviglioso.
C'è... Sì, anche perché c'ha 500-400 anni, insomma. Anche,
sì,
insomma.
Poi si sono sempre messi bene, ecco.
Si può andare senza rischiare nulla, si visita, no, come si visita
San Pietro, i Musei Vaticani, sì, appunto, cioè, ecco, ci mancherebbe.
È cultura.
Poi, a proposito di cultura, c'è una sacra crociata in atto che mette insieme Asor Rosa e i suoi inquilini, che sono tutti vescovi di altissimo lignaggio, vivono tutti insieme in un meraviglioso condominio
di
Borgo Pio, di proprietà della Sala Stampa Vaticana.
Dove però
la Sala Stampa Vaticana ha affittato,
diciamo, i proprietari, sì.
Sì, sono loro sostanzialmente,
e per una lauta cifra
avrebbe tutto il piano basso a McDonald's, però loro hanno detto poi ci disturba questa cosa,
esattamente,
e quindi proseguono tutti insieme. E poi c'è la notizia del giorno, diciamo, che è la morte di Dario Fo, del giorno di ieri chiaramente,
e due notizie Nobel.
Sì, e l'altra, e che, diciamo, la notizia di Dario Fo ci interessa anche molto per le nostre questioni.
Come
vedremo fra breve, il giullare, insomma, lui si è occupato molto di temi relativi alla religiosità e alla religione, in particolar modo i due decenni 60-70, insomma, sono molto importanti in tutto questo. Volendo, ci sarebbe molto da dire anche sul nuovo premio Nobel, l'ultimo per la letteratura, e anche lì c'è tutta una relazione con l'ambito religioso molto molto rilevante, ma insomma non ci abbiamo un'ora di tempo, ecco,
sì,
per cui
sì.
piano piano. No, purtroppo abbiamo un problema tecnico, per cui se ci chiamate non possiamo sentire le vostre telefonate.
Ah,
e quindi
dovete parlare non ci chiamate.
Esatto, sostanzialmente. E lo risolveremo a breve, però se chiamate lo 0649 1750 non prendete la linea. E non vi preoccupate.
Non
prende per adesso.
Ah, non
sì.
Possiamo proprio rispondere?
Esatto, sì. Però stanno lavorando le nostre
maestranze,
bravo, il termine esatto, bravo, maestranze, bene, e quindi andiamo a bomba sull'argomento. Stamattina Bordin ha citato un articolo di di una vecchia rivista maoista con non Paolo Flores ma un altro. E vabbè, che parlavano male di Dario Fo tipo 45 anni fa, accusandolo di revisionismo e riformismo, insomma, si è fatto due risate.
Anche su Ombre Rosse Fofi attaccò durissimamente Fellini per poi fare ammenda qualche anno dopo, perché diciamo le griglie ermeneutiche di quel periodo, brevissimo, perché si parla di un 3-4 anni, erano anche deliranti.
Nuove generazioni, può essere qualcosa?
Era più recente.
Mughini, era Mughini che si scagliava, che si lamentava dicendo: la Comune ha più abbonati di quanti iscritti abbia il PSIUP, e però la proposta politica è bassa e volgare. E poi sarebbero passati tanti anni dopo, insomma.
Che vogliamo fare? Entriamo subito sul Nobel che non c'è più o sul Nobel vivente,
ma
il quale ancora non ha risposto?
Non si fa trovare. Che poi di solito il Nobel, diciamo, viene anticipato al premiato qualche tempo prima, non è che è una sorpresa.
Non credo.
No?
No, perché Fo era in macchina con Ambrangiolini.
Ah, sì, non lo
e passò un'automobile, credo, della produzione.
Ah, complimenti!
No, commettendo un cartello sul vetro con scritto: hai vinto il Nobel. Ah. Quindi loro videro questa macchina che si accostava.
Ah, non sapevo questa cosa, no, pensavo che ci fosse.
Cioè, e lei che credo guidasse. E Foffa sicuramente, perché è una cosa recente, insomma, lui era già anziano.
Poi, 97.
La patente, cioè, non lo so,
comunque era 81 anni, ecco.
Insomma, era decina d'anni fa quando ho preso il Nobel, no?
È 97, sì, 97, quindi 19 anni fa, scusa, c'aveva 71 anni.
E dicevo, quindi passò questa automobile, credo della produzione, perché c'è la macchina dove c'erano loro, aveva intorno altre automobili. Era un programma che in macchina parlavano, no?
Eh sì, quello Roma-Milano che facevano, sì, esatto, avanti e indietro.
Quindi c'era lui con Ambrangiolini, perché il gioco ovviamente era
che mettevi due persone molto diverse fra,
esatto,
di loro.
Lei poi, diciamo, è una ragazzina.
All'epoca poi
ancora di più. Beh, il programma appunto era, diciamo, lei era proprio un ragazzino, perché veniva da pochi anni prima, fine 80.
Sì, non è la Rai, era, esatto, era metà anni 90.
Mentre guidava, parlavano, cioè tutto, vengono accostati da questa vettura e compare. Questo su YouTube, insomma, è cliccatissimo, perché già lo era
all'epoca, prima che si potesse cliccare.
Poi io tutti sono andati a rivedere questo episodio. Quindi, diciamo, lui si vede che è sorpreso proprio. Non è uno che, cioè, recita, ma diciamo. No, non è che recitava in quel momento, cioè è un attore un po' diverso dagli attori
che fanno quel tipo di
recitazione, insomma, ecco, detto così. Quindi a proposito, cioè, quindi credo che Dylan
sia stato preso alla sprovvista, dici?
Sì, lui sapeva di essere candidato, come anche Fo, perché quello lo sanno.
E peraltro già da tempo, perché non era la prima volta per Dylan.
Già all'epoca, penso, non so se proprio nello stesso anno di Fo, ma c'era che ventilava che fosse necessario dare questo Nobel a Dylan.
Con calma.
Dopo gli è stato dato, cioè ieri.
Peraltro, diciamo, i concorrenti erano di livello alto, non erano proprio gli ultimi.
Erano De Lillo,
De Lillo, Murakami, insomma.
Quindi diciamo, sgomberiamo subito il campo. Io sono contrarissimo a questo premio, ma non perché ce l'ho con Dylan e la sua musica, che peraltro non mi appartiene, perché diciamo sì.
Eri già troppo giovane. Eri troppo giovane.
Lui comincia a cantare nel 61, e quindi voglio dire.
Sì, fa tutta la marcia dei diritti civili.
Quindi, e finisce, diciamo, di cantare questa fase, che è quella poi per cui è stato premiato, proprio nel 70, quindi io, insomma, nascevo e poi facevo le elementari, quindi, insomma, non
eri ancora
Beatles, insomma. Solo che loro si sono sciolti, quindi per me, la mia generazione e quelle successive, ma in particolare la mia, i Beatles e questa cosa qui sono tutti,
è rimasta post, la foto,
esatto, sono post, diciamo, eventi, benché però appunto mentre i Beatles si sono sciolti, lui ha poi continuato attraversando, diciamo, anche malamente a un certo punto, alla fine degli anni 70, primi 80, quando lui si converte al cristianesimo e finisce nel gorgo anche dei cosiddetti cristiani rinati, poi però lui smentisce: no, io non ho nulla a che vedere, probabilmente anche vero, perché non è che è un personaggio strampalato, e io credo che per capire Dylan, insomma, voglio dire, in un istante, senza,
perché poi porta dietro anche, diciamo,
uno lo conosce tutto, insomma, lo studia, oppure se vuole vedere qualcosa di Dylan, in realtà, come dire, la sua rappresentazione più interessante, che coglie anche proprio la personalità, è il personaggio che lui fa in Pat Garrett e Billy the Kid,
che
76 mi pare,
già, quindi
di Peckinpah, 75-76, controlla un po', perché pure io le date qui sempre. A parte che posso controllare, perché anch'io c'ho.
Oggi siamo tutti,
sì,
e due
perché
muniti.
Devo leggere, come ho detto l'altra volta, devo leggere. Allora, e quindi, diciamo, rivedendo, o tutto il film, o dei pezzettini su YouTube.
Il film merita.
Il film merita moltissimo. È un po' problematico perché, come tutto Peckinpah, diciamo, già da subito lui ha subito. È uno dei massacrati dai tagli, dai problemi produttivi. Insomma, a me Peckinpah è una figura difficile da maneggiare per l'industria culturale hollywoodiana americana del cinema, e quindi subisce molte pressioni e sulle sue opere, diciamo, c'è sempre un po' margine, specialmente in Pagare e Gilly the Kid, dove esiste poi una versione diciamo di Red Corps Cut che può essere recuperata. Ma al di là di questo, dicevo, su YouTube ci sono i pezzettini in cui c'è lui che compare, questo personaggio, e lì è molto interessante, proprio perché viene, a parte la canzone sua, ed è poi anche una delle più belle di Dylan, che è Knock on Heaven's Door, no?
Bussando che appare qua, che appare nel film,
sì, quindi è diciamo scritta per il film e quindi dedicata a questo personaggio che è Pat Garrett, di cui poi esiste un nuovo film uscito qualche anno fa, anche questo molto molto interessante, più, molto filologico, mentre certo, quello di Peppa è più leggendario, più western.
Sì, quello nuovo, diciamo, è proprio
nuovo,
con attenzione,
anche del modo con cui il nuovo cinema contemporaneo guarda al mondo western, in particolare in questo caso a un episodio, è un personaggio reale,
anche perché la storia del West è molto diversa dalla leggenda del
assolutamente,
West,
assolutamente sì. E quindi in questo film lui inserisce Peckinpah, questo personaggio che Dylan accetta, c'ha dei ruoli vari, non è solo l'unico questo film in cui lui lavora, però ecco, riesce Peckinpah, che è un genio,
il mucchio selvaggio,
insomma, è The Wild Bunch, mucchio selvaggio, insomma, poi
sì, e anche altre, ecco,
no,
però
il titolo, insomma, gode anche di, anche in Italia poi,
certo,
perché c'è una rivista, insomma,
ancora
sì,
edita, peraltro
edita, sì, diciamo, non ha i fasti dell'epoca, ma tutto, insomma, sì,
è il cartaceo, però già che resiste, sì.
Per cui, diciamo, è grandissimo nel cogliere la peculiarità del personaggio di Dylan, inserendolo in questo film, quasi come, sembra un po' un fantasma in qualche modo,
alias,
sì, alias, infatti non si
non ha un nome,
si chiama Omerico, Nemo, insomma, quindi un
sì,
personaggio, no? Quell'aspetto, appunto, mitico, e quindi lo rappresenta nel modo più efficace per dire oggi, insomma, se mi voglio fare un'idea così abbastanza puntuale, senza dovermi sobbarcare tutta la sua produzione
e tutto quello che c'è dietro,
esatto,
poi, perché si porta dietro,
che rende bene il personaggio. Detto questo, e quindi detta anche, ed è il motivo per cui lui recentemente, per esempio, è stato fermato dalla polizia a New York, mi pare, che vagava, e siccome non lo conoscevano i poliziotti, un po' giovani,
a proposito appunto del gap generazionale,
era Bob Dylan, quindi di notte sotto la, mi sembra che stesse davanti alla casa di Bruce Springsteen, non mi ricordo, perché voleva capire, cioè è un personaggio molto strano che ha avuto appunto una parabola sicuramente coerente, perché non è certo un cialtrone, diciamo, nel vendersi, ma con delle,
e con una carriera comunque di 60 anni anche difficile, perché insomma
sì, anche perché appunto lui ha cominciato nel 58, proprio i primissimi passi a suonare con gli amici, gli staccarono l'impianto a scuola perché facevano troppo rumore, ma insomma siamo nell'America appunto degli anni 50, e quindi appunto ha una carriera lunghissima, quella per cui è premiato, perché è chiaro che, insomma, la produzione è quella degli anni che vanno dal 61 a Woodstock, diciamo, al famoso incidente in moto misterioso, la visita a Woody Guthrie, prego,
no, il pellegrinaggio,
pellegrinaggio, certo, quello era il pellegrinaggio, suona vero e proprio, certo. E quindi questa produzione, diciamo, musicale è quella sicuramente premiata, benché ci siano poi, come appunto Hurricane, che invece è successiva, che è dedicata al pugile, e quindi sempre legata al mondo dei neri afroamericani, poi anche, diciamo, Knock on Heaven's Door, e altri brani non ci sono, però il clou, diciamo, del suo essere il menestrello premiato è quello degli diritti civili, della contestazione di quel periodo magico degli Stati Uniti, che è quello che hanno amato, di quell'America imperialista, da una doppia faccia, c'era, diciamo, il conflitto Nixon-Kennedy, la guerra fredda, ma anche quello che accadeva in quelle generazioni di giovani di allora, alcuni dignitosissimi esponenti di un pensiero critico radicale, che seppero esprimere in musica, in letteratura, ma anche nel cinema, che poi esploderà un po' dopo, negli anni 70, perché matura.
Perché poi bisognava passare comunque il post-maccartismo.
Poi no, crescere questi autori, no? Che all'inizio hanno 20 anni, fanno dei piccoli corti, e poi si delineerà un nuovo cinema, una nouvelle vague.
La nuova,
diciamo, sì, esatto, americana, statunitense. Quel cinema, quella cultura è presa proprio anche qui in Italia, ma insomma in Europa. Dice, ripeto, la musica, la letteratura e quindi anche il cinema. Ci tengo a separare musica e letteratura, che è il motivo per cui io sono contrario al premio e non a Dylan. Non sono un fan, perché ripeto, non mi appartiene proprio quel mondo, non, che andava vissuto lì per lì, quindi bisogna avere 60-70 anni
ormai, purtroppo, per averli vissuti direttamente. Sì,
60 eri già giovane, insomma. Cioè, eri già molto giovane all'epoca.
Certo, perché sei nato del 56, quindi
capito, insomma,
orecchiavi qualcosa nelle primissime cose.
Capito, cioè, avevi 10 anni nel 66, esatto. Quindi, insomma, bisogna essere over 60, diciamo, ecco, per essere parte di quella generazione, che poi è anche...
Infatti Tony Negri è risultato e lui ce ne ha 82 di
esatto, quindi io non... Ripeto, ecco, paradossalmente...
Noi siamo giovincelli, per cui...
Io ho scritto una cosa mia subito a caldo ieri, per degli amici, in cui, essendo io, diciamo, parte integrante di quell'ambito delle scienze umane che si occupa di questa roba, e quindi le mie conoscenze sono abbastanza dentro al problema proprio estetico di che cos'è appunto la musica, un'opera d'arte in forma musicale. Se è vero che c'è la possibilità di essere opera d'arte, sto ponendo il quesito che, diciamo, è affrontato nel dibattito, è appunto estetico e quello letterario. Per quanto mi riguarda, io sono uno specialista del mondo, diciamo, audiovisivo, in particolare dell'ambito cinematografico, che è una parte importante del Novecento della cultura di massa, dove però c'è anche ovviamente la produzione letteraria, che è di massa obtorto collo, perché la stampa è in grado di pubblicare, se un libro ha milioni di copie, quindi, diciamo, non siamo nel 500,
che ogni ancora copia, comunque, per quanto la stampa potesse
o ancora prima, che proprio, diciamo, non è proprio accessibile, quindi quella la manuense, quindi è una novità, quindi insomma mi tocca da vicino questo dibattito, e quindi ho scritto una cosina prima che uscissero, proprio l'ho scritta a caldo appena ho letto la notizia, quindi all'ora di pranzo di ieri, poi tu la leggerai perché te l'ho mandata, in cui dicevo che non sono d'accordo, ma non sono d'accordo con gli svedesi.
È una questione di,
diciamo, quindi non
di metodo.
Certamente non obietto nulla all'opera di Dylan, che è indubbiamente quella di un cantautore, non è l'unico, diciamo, c'è anche prima di lui, sia in America ma in Europa, penso a Brassens, a Léo Ferré e poi appunto De André. Diciamo che De André è l'equivalente, per quanto riguarda Brassens e Ferré, di Dylan per quanto riguarda appunto
tant'è che poi lui porterà pure in Italia dei pezzi di Dylan,
tra
non a caso.
Poi in realtà il vero Dylan, diciamo, il clone è De Gregori, che è il devoto,
sì.
Ed è quello che proprio, anche se non è esplicito, in parte sì, in alcuni momenti si nota, però è quello che è più di tutto. Infatti è molto contento e dice, sicuramente ha detto, tra l'altro l'ho letto, quello che aveva già detto anche 20 anni fa, lui l'ha sempre detto, la musica d'autore, insomma, la roba che facciamo noi è letteratura. La questione non è di Lana Caprina,
nei tempi di Omero e dei lirici greci,
però,
che ci si interroga,
esatto, siccome io proprio nel mio pezzullo
non il pizzino stavolta, il pezzullo,
no, pizzino no, perché è
un po' più lungo,
faccio proprio riferimento ai rimandi che vengono che sono stati evocati proprio in queste ore, ormai siamo a 24 ore dalla notizia, in cui qualcuno dice lui con la chitarra e l'armonica, insomma, fa quello che facevano i lirici greci, ma insomma no, per un motivo semplice, almeno per chissà, diciamo, come sono un po' andate le cose, perché i lirici greci avevano una serie di caratteristiche e non avevano una serie di caratteristiche che 2500
ci
anni
sono,
dopo
per forza di cose
che abbiamo evocato, ma soprattutto perché la lirica greca e la cetra che accompagnava l'Aedo,
il bardo sarebbe venuto dopo,
esatto, è molto dopo, va iscritta in uno scenario in cui tu sai meglio di me che è di tipo magico-religioso. Quindi l'uso della musica, che è un rituale magico-religioso, è un canale di connessione con il divino, parlo del divino del Pantheon greco, non il nostro divino, quello precedente, che poi penetra totalmente.
Quello dionisiaco ancora.
Quello dionisiaco e apollineo, direbbe anche Nietzsche, che su questo ha pure preso una mezza cantonata.
Però il problema
di alto profilo, sì. di altissimo profilo, ci mancherebbe.
Il problema lo appassionava.
Diciamo, ecco, in realtà era la tesi di dottorato, quindi insomma, cantonata, l'ho detto per un po' esagerando il termine, chiedo venia, ma insomma, diciamo, andrebbe come sempre, insomma, riletto, e lo è stato, perché insomma, sono passati 130 anni, mi sembra, 140 anni dalla tesi di dottorato, siamo nel 1870, sì.
Eh sì.
Quindi dicevo, è come nelle Olimpiadi, io lo dico nel mio scrittino breve, la stessa cosa, si parla delle Olimpiadi classiche come fosse così, una continuità, senza soluzione di continuità, da quell'evento che è di tipo magico-religioso, sono rituali funebri addirittura, perché i giochi nascono come... lo si vede nell'Iliade,
certo, quando muore Patroclo si fanno i giochi,
e quindi questo è il rituale magico religioso proprio nei confronti della guerra. Ora io non entrerei ovviamente in questo ambito, che è molto bello ma complicatissimo, e non è ora l'opportunità, ma questo rende distantissimo l'Aedo e la cetra e la lirica greca e la metrica ovviamente, che è del tutto simile, diciamo, al mantra, per quanto riguarda da un punto di vista etnologico, orientale, cioè alla canto del monaco tibetano, che oggi invece ancora è attivo, ma perché lì è conservata questa tradizione
da
millenaria,
quell'età,
esatto, quasi anche perché stanno in Tibet a 5.000 metri in un monastero, diciamo che lì
le relazioni con l'esterno sono più complicate,
esatto, questi stanno nel Mediterraneo, il Mediterraneo dopo due secoli già è
ci
devastato,
passano tutti,
e che evolve, ma grazie proprio a quella cultura lì che matura, perché poi si interrogheranno Platone e Aristotele di quella roba lì, di coloro che sono i massimi maestro l'uno dell'altro, esponenti di un pensiero che va a liberare proprio dal mito quella condizione originaria di quella poetica, che apre poi appunto alla, tra virgolette, letteratura come la conosciamo, che ci metterà molti secoli per evolvere nella nostra storia occidentale, e fino appunto alla codificazione, la canonizzazione di quello che è l'idea di opera letteraria, che possiamo sicuramente, anzi dobbiamo, depurare dai miti romantici e dall'idealismo che va a pescare appunto in chiave platonica e non aristotelica questo mondo, parlo del diciamo fine Settecento e tutto l'inizio dell'Ottocento nel conflitto illuministi e post critici e quindi i romantici, e fino all'oggi, quando siccome nel Novecento un po' le cose si cominciano a chiarire, perché tutto questo viene riletto con una certa distanza, e nella quale ovviamente la letteratura è letteratura, e quindi anche la poesia, che è una branca, diciamo, delle opere letterarie, un filone estetico, dopodiché è chiaro che dividere, compartimentare, è complicatissimo, dov'è che finisce una cosa e comincia l'altra, però questo è anche la scoperta del Novecento, non è, diciamo, peregrino e anzi quasi banale evocare Joyce, che è uno spartiacque linguistico, sul romanzo, sulla forma letteraria, sull'implicazione di elementi profondi che di tipo proprio psicanalitico. Joyce è contemporaneo di Freud, e questo, voglio dire, significa non che ci sia un legame tra loro, ma che c'è una temperie culturale del momento che agisce sugli attori che scrivono e non solo. Quindi, e questi sono anche gli anni in cui nel 1898, mi sembra, se non ricordo male, muore Nobel, che non c'entra niente, perché è un poveraccio
che è diventato ricco grazie alla dinamite,
diciamo, malgrado, perché voleva aiutare i minatori dicendo queste cose, perché Mobley era una persona per bene, era un giovane che salta in aria più volte, rischia la vita più volte,
visto il lavoro che faceva,
lo vogliono perché chiaramente faceva delle operazioni e viene allontanato, perché gli metti di fuori nei boschi, perché tu salti in aria con la nitroglicerina. Deve cercare di trovare un elemento stabile per aiutare appunto i minatori, perché lì si procedeva, e come è stato per migliaia di anni, a picconate. Insomma, la vita dei minatori nudi è qualcosa di forse di agghiacciante, siamo di fronte a un girone dantesco in terra sicuramente, e quindi insomma l'idea era di liberare dalla fatica estrema per poter invece avere accesso a risorse fondamentali, il ferro, il rame, cioè le basi della nostra cultura umana, perché diciamo noi dal neolitico il balzo è quando cominciamo a usare il rame, poi le leghe, poi il ferro, quindi insomma è roba che non è che ci appartiene da sempre, è roba nostra, dico, di Homo sapiens
dall'inizio della storia,
assolutamente. Quindi lui, poverino, poi è chiaro che l'idea non è quella di dire adesso faccio saltare in aria i nemici,
però qualcuno che, una volta che l'hai scoperto, dice certo, beh, però si può utilizzare anche in altro modo,
esattamente, e quindi lui dice no, io siccome sono ricchissimo voglio lasciare un bel ricordo di me, e quindi tutti i miei soldi devono essere dati a una fondazione che premi 5 cose, tra cui le opere letterarie,
perché poi altre sono state aggiunte in seguito, per esempio l'economia
è una truffa a posteriori di cui lui che è teologia non sarebbe contento, questo io lo dico con una certa sicurezza, pur ovviamente col beneficio,
beh, col beneficio dell'inventario,
ma sono certo di no. Ricordiamo che pochissimi sono quelli che hanno preso 2 Nobel, per dire, e una sola, che è una donna, questo lo diciamo per le donne che oggi insomma sono al centro di un dibattito molto, molto più ampio, da un bel po', ma insomma è tornato.
Beh, poi, al momento attuale spirito, proprio
esatto, il problema della questione femminile dentro la nostra cultura, quella occidentale. Bene, l'unica che ha preso 2 Nobel veramente scientifici è Maria Curie, che c'è anche morta, perché ovviamente facendo esperimenti con l'uranio.
No, non c'erano ancora le protezioni, esatto.
Quindi poi c'è chi ha preso un Nobel per la fisica e per la pace, insomma, però lei è veramente un personaggio, insomma, incredibile, per quello che può valere il Nobel. All'epoca valeva perché c'era un'attenzione. Dopo il Nobel, insomma, è andata come è andata, quindi è molto problematico, bisogna avere...
C'è anche un problema di diplomazia, esatto, di rapporti, insomma, di potere.
Certo è che non lo si dà comunque a dei cialtroni, per quanto riguarda quelli scientifici. Quelli letterari sono problematici. Capire come sono dati è inutile affrontarlo, però si può intuire. Oggi più che mai negli ultimi 20-30 anni è un'operazione politica. La Svezia agisce in un certo modo. Questo ovviamente è il modo per cui Negri, che ho letto appunto, dice di essere favorevole da un suo punto di vista, io
perché da una lettura politica,
da una lettura totalmente politica, e quindi non entra pienamente nella questione estetica, ma io invece sì, e dico no, ma no, perché contesto l'assunzione, la sussunzione, ecco, diciamo, per mangiare,
visto che siamo in tema, esatto,
degli svedesi, diciamo, della musica all'interno della macro categoria letteratura. Perché Dylan, se avesse, siccome lui è ispirato fortemente da tanti della sua epoca, ma in particolare da Ferlinghetti, per esempio, che è un poeta e che è vivo e c'ha 99 anni, credo, 98 anni.
Perché era un po' più grande di lui, sì, quindi
sì,
siamo...
molto più grande di lui. No, Ferlinghetti era già grande all'epoca, quando lui è piccolo. Credo che abbia 98-99 anni, controlla. E che ovviamente, essendo un poeta, essendo lucido, ancora fa poesia, perché insomma...
È sempre fatta.
Sì, quindi...
97.
No, 97, ecco, qui insomma siamo dalle parti di Niemeyer, di Olivera, di questi eterni,
e poi a un certo punto
figure la cultura, insomma. Beh sì, poi si spengono perché è come una fiamma, insomma, cioè tutto finisce il legno da bruciare. E quindi dicevo, a proposito di questo contatto che ha con la cultura della cosiddetta Big Generation, quelli della City Lights, la libreria di San Francisco, dove io mi sono premurato di andare. Beh, non appena giunto a San Francisco 23 anni fa, perché comunque per me era un pellegrinaggio.
Beh, insomma, come sì, se uno ci vanno un po'.
Sì,
non
ma più
andare.
Perché era una libreria, insomma, perché lì non era
non c'era Ferlinghetti però
no, c'era,
ah, l'hai trovato,
però era proprio il luogo che era, diciamo, magico nell'essere totalmente laico, perché tu sai, non è il tempio di Iside o di
Artemide. No, però ha un senso.
Esatto, quindi era un mio pellegrino. Quindi quella cultura, se Dylan avesse voluto fare il poeta, poteva fare il poeta e scrivere poesie, cioè le sue opere, pubblicarle. Però Dylan sceglie, perché mentre cresce legge anche orecchia, insomma, ha contatti con questa cultura, un po' dopo, perché da ragazzino certo non è che leggesse Ferlinghetti, ma da ragazzino sente la radio.
Veniva da un posto nel mezzo del nulla.
Certamente. Poi si sposta, ma insomma, quindi lui legge, ma ascolta molto 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 la radio. Radio che è un oggetto del Novecento e che, diciamo, i poveri lirici non neanche immaginavano, ma proprio minimamente, che cosa sarebbe stato quell'oggetto e che tipo di discorso c'è dentro. Discorso che fa Walter Benjamin, di cui, insomma, io sono, come dire, un allievo a posteriori, perché lui come tutti noi
lì avresti dovuto avere cent'anni,
no? Certamente avrei dovuto avere l'età di Ferlinghetti per parlare con me, poi non era neanche così facile per ragioni logistiche,
beh, sì, specie nell'ultima parte della sua vita,
che scrive uno dei saggi, ci sono dei libri, insomma, fondamentali che rimangono, no? Che è l'opera d'arte dell'epoca della sua riproducibilità tecnica, l'ho detto benissimo,
sì, di solito uno su riproducibilità esce fuori il
che rimane un caposaldo per ragionare, perché non è che ha detto la parola fine, ma insomma, per ragionare, da cui non si può prescindere, e io non prescindo, e quindi, insomma, questa roba ha un senso, e ha un senso proprio in Dylan più che mai, perché lui ascolta la radio e si sente quelle che sono le musiche degli anni 50. Lui è un amante di Little Richards, proprio vorrebbe, quindi e vuole fare musica, e quindi fa un'altra cosa. Poi è chiaro che quello che scrive è di altissimo profilo, perché si può scrivere una canzone come The Time They Are Changing o
La Imagine,
tutto quello che volete voi, oppure
Una porcata,
insomma, cioè,
che anche quello, che comunque, poi, vabbè, appunto, lasciamo, insomma, stare, perché, insomma, poi andremo tra quelli.
Esatto, però, insomma, diciamo, ecco,
testi di minor spessore.
Sì, voglio, cioè minoreitano, ecco, per dirlo, poi poveraccio.
Vabbè, anche lì, vabbè.
Però diciamo pupo, ecco.
Troviamoci su pupo.
No, nel senso che è roba che ha anche funzionato nel pubblico, ma diciamo non impegna.
Non ha pretese.
Ecco, diciamo la mente verso la lettura di una cultura che è quella americana, gli operai, la classe operaia, gli esclusi, tutto quel che poi Springsteen, che è un po' più giovane, poco dopo, esatto, che, insomma, e quindi molti hanno detto: beh, ma allora Springsteen, che non glielo diamo un Nobel,
è troppo giovane, hanno risposto gli altri,
hanno detto, è troppo giovane,
perché questo ha solo 60 anni appena compiuti,
e quindi, insomma, alla fine, ormai essendo, diciamo, rotto a questo diaframma, probabilmente glielo daranno anche, quando... non vedremo, ma insomma io sono contrario, perché la letteratura è una cosa, quindi, insomma, mi sono trovato, ahimè, d'accordo con Baricco, che io considero, diciamo, un nemico da un punto di vista culturale, perché non ci conosciamo e non ho nessun problema umano.
Però lo vedi sulla questione.
Però su questa
invece...
questione sono totalmente d'accordo, ma non solo con lui, dico con lui perché lo ha detto in modo anche chiaro. Però, insomma, sono d'accordo. A meno che, come invece dicono altri, non si abolisce il senso, il premio Nobel per letteratura, nel senso che si liquida la dicitura. La definizione letteratura come la conosciamo fino ad oggi, e si apre alla notte in cui tutte le vacche sono nere, ma qui, appunto, si apre l'altra questione del postmoderno, e quindi, come vedete, allora, siccome io sono critico a monte devo difendere, ma non perché mi paga nessuno, ma perché credo fermamente come la penso
la Lega, esatto, antimoderna, che ti paga,
no, ci mancherebbe, e quindi, insomma, ecco, sono contrario a questo premio. Le ragioni, spero di essere stato chiaro, non sono di ostilità verso Robert Zimmerman, cioè in arte Bob
Poi,
Dylan.
Molto successivamente.
Sì. Detto questo, spero è brevissimo. Insomma.
Beh, poi comunque su Dario Fo possiamo tornare anche la settimana prossima.
Sì,
ecco, non...
Ma questa luce che è il telefono?
Credo di sì, però comunque non possiamo rispondere.
Telefono,
quindi
non
sì,
rispondere,
esatto.
Mi dispiace. Allora, chi volesse dirci qualcosa e non riesce a parlare, ci telefoni venerdì prossimo, perché noi volentieri torniamo.
Magari verso le 6, prima che cominciamo,
esatto,
così.
Sulla questione, quindi, insomma, volentieri, perché se avreste voluto
interloquire,
ben accetti. Io ora invece voglio parlare dell'altro Nobel, perché anche sul Nobel di Fo sono state delle questioni, perché lui è un attore teatrale, però, insomma, lì era un po' capzioso, perché il teatro è una è un ambito della letteratura da un bel po', la scrittura teatrale, quindi e il fatto che diciamo
Beckett, però in quel caso era un performer, che tu sia, per dirla con termini però, postmoderni, però, che tu sei andato però, a premiare, però, che si scrive però, anche le cose
però,
da solo.
Esatto, quello è la cosa. Cioè lì la cosa ancora funziona perché lui scrive e fa una ricerca di altissimo profilo culturale, letterario, perché lui scava in tutta la letteratura. Lui quando legge le cose per fare Mistero Buffo deve andare a prendere la letteratura medievale, quello che c'è, non ci sono mica testimoni
sì,
viventi.
Ma anche le cose più recenti.
Sì,
che
sì, parlo di Mistero Buffo perché ne certo, voglio parlare adesso. Quindi... perché l'argomento, diciamo, noi non parleremo di Fo, di tutto Fo, racconterò brevemente Mistero Buffo, ma non Mistero Buffo in quanto opera teatrale che viene, diciamo, messa in scena già negli anni 60, alla fine, nella Palazzina Liberty, in tour, ma di Mistero Buffo dopo. Cioè, quindi dicevo, prima chiudiamo la parentesi, allora, quindi lui ha tutta la legittimità di avere ricevuto un premio per la letteratura, perché la parte letteraria c'è. Mi pare Beckett, no? Samuel Beckett ha preso il nome per la letteratura, sì. Insomma, Beckett è
anche Eliot.
Anche, esatto. Lui, ma non è colpa sua, è autore, scienziato proprio della cultura teatrale, ma anche mettendo in scena, cioè parte integrante corporea delle sue opere. Questa è la novità. Ed è stato giustamente premiato perché ha saputo mettere insieme
le diciamo, due parti.
Nessuno ha mai nominato il Nobel pittore, che insomma, voglio dire, non ha certamente nessuna velleità di andare al di là della sua capacità di essere uno che viene da architettura, perché aveva studiato architettura da giovane, no? E quindi che accompagna spesso con le sue tavole, insomma, la sua opera. Però insomma, quella è la parte marginale. Lui è sicuramente un autore
letterario,
campo, esatto, letterario, anche un poeta nel senso più ampio del termine, e però performer di se stesso, come appunto dicevi bene tu, nell'essere giullare. Ma quello in qualche modo lui lo fa perché così era. Cioè gli autori che lui va a riprendere erano anche per ragioni storiche.
Erano so, quelli che sentiva più nelle sue corde.
Poi vogliamo ricordare anche Molière, insomma, ecco, che fa la stessa cosa. E lo stesso Bardo, quello vero, quello di Stratford on Avon.
Sì, sempre se sia stato lui, perché poi sì, che insomma, c'è tutta la storia. Insomma,
quello là, quello chiunque sia. quindi, Mistero Buffo. Mistero Buffo. Ne voglio parlare perché? Perché voglio parlare del Mistero Buffo in TV. Dunque, Fo in TV ci lavora da subito, diciamo, da quando nasce proprio la Rai, perché fa dei caroselli per la oggi si chiama AGIP, si chiama Super Corte Maggiore, quel cane a sei zampe, degli strampalati e divertentissimi episodi di un detective sgangherato che deve indagare, insomma, e ovviamente
c'è
una macchina scatorciata e usa questa benzina che rende la macchina molto veloce. Li trovate su YouTube, diciamo, i caroselli di Dario Fo. Ma più di tutti è noto, per quanto riguarda la televisione, per una celeberrima canzonissima del 62 che lui presenta con la moglie Franca,
cioè, e come presentatore ufficiale, sì, quindi insieme, insomma, anche sì, a un livello all'interno dello show business
altissimo. Era gruppi ogni certo, anno canzonissima, aveva un gruppo di attori, c'erano loro due, che Dario e Franca, Guazzelli, Sandra Mondaini e Corrado. Questo era il, diciamo, parterre di Canzonissima, che è un programma che è il varietà del sabato sera della Rai, intrattenimento per famiglie,
quando c'era solo Rai 1.
C'era soltanto per cui... nel 62 era nato da pochi mesi il canale 2, ma faceva tipo 3 ore di trasmissione, dove era roba sperimentale,
appunto, lo share era 100%,
praticamente sì, cioè chi si collegava vedeva quello, non è che c'aveva, se no stavi a mangiare la pizza o al cinema.
Però diciamo che su 50 milioni di italiani, diciamo 20 milioni, almeno 20 sicuri milioni, stavano lì di fronte,
sì sicuramente, quindi fama totale, enorme per l'epoca. Allora, cosa fanno Dario e Franca? Hanno l'ardire di fare uno sketch, peraltro blandissimo, nel senso rispetto a oggi, nel 62, in cui si parla di morti che cascano dalle impalcature e nessuno fa niente, diciamo, insomma.
Questo peraltro 7 anni prima di Pinelli.
sette anni prima di Pinelli, con ministro Malagodi, che so, siamo là al Partito Liberale,
leggendario Malagodi,
si indigna perché insomma i padroni si indignano.
Poi il PLI era proprio il partito dei padroni, perché quello era proprio il interclassista, il PLI con il suo 2% era,
insomma, Dario e Franca vengono sbattuti fuori dalla RAI. E la sera prima di andare in onda, siccome non ci sono più, Rosanna Vaudetti legge, ha ordine di leggere dalla dirigenza, siamo già in epoca Bernabei, questo comunicato che ascolterete con attenzione, è una riga.
È facile.
Dario Fo e Franca Rame si sono ritirati da Canzonissima, punto. Questo viene detto al pubblico.
Che tempi meravigliosi.
Fine del rapporto con la RAI. Considerate che non è solo Dario Fo che fa questa fine. Questa fine la fa anche Totò, per altri motivi. Totò al musichiere di Mario Riva dice viva Achille Lauro. Fine. E tornerà 10 anni dopo in RAI.
Poi,
Totò. Per un altro, quindi la RAI in quel momento è
blindata
come, diciamo, solo Torquemada poteva immaginare. Ed erano proprio censori, ne pagano le conseguenze anche Tognazzi e Vianello, sempre nello stesso periodo, per uno sketch su Gronchi che era caduto al palco della Scala, mi sembra per errore una sedia era stata tolta, e quindi insomma quello era vilipendio del capo dello Stato, insomma, quindi questo è il clima, è la RAI delle calze nere alle Kessler, insomma, che tutti usano un po' come pars pro toto per indicare il rapporto con Pio XII, che è, come dire, il vero controllore,
il vero direttore generale.
Esattamente, il vero direttore generale. Quando torna 14 anni dopo,
quindi 77,
nel 77, dopo che la RAI è stata riformata dalla legge del 1975, che finalmente mette fine all'incredibile, assurdo, osceno, vergognoso monopolio democristiano iniziato nel 54 e mai interrotto appunto fino al 1975, quando dopo vari tentativi da destra e da sinistra, perché non era soltanto la sinistra ma anche la destra che tenta di, diciamo, anzi per prima la destra, perché è dalle colonne del Tempo e quindi di quella destra degli anni 60 che si fa, si attacca alla RAI, c'è tentano di fare una TV locale, parliamo degli anni 60, per attaccare i monopoli, quindi scatenano una sentenza della Corte Costituzionale il cui esito è semplicemente tribuna politica.
È vero, perché poi si apre tribuna politica.
Che per la prima volta dà voce ad altri che non siano democristiani, quindi per un'oretta, per la prima volta, appaiono Nenni, Togliatti in televisione, proprio per un pelo, perché Togliatti muore 2 anni dopo.
Eh sì.
E quindi per la prima volta il pubblico italiano è oggi, anche lì, oggi nessuno lo ricorda, la gran parte perché non c'era, ma lo share, si dice oggi,
era altissimo
perché c'era un'attenzione enorme all'ascoltare figure che erano praticamente invisibili, direbbe,
se non in piazza,
Nanni Balestrini, sempre per citare.
Certo, perché oggi siamo
oggi siamo in vena di cazzate.
Beh, vabbè, dai.
Giù la rate, dai.
giù la rate.
Quindi
tornano nel 77.
Quindi torna nel 77 grazie al fatto che la riforma ha aperto ai partiti, perché cosa dice la riforma? Che non dipende più la RAI dal governo, cioè dalla DC, ma dal Parlamento. Quindi RAI 2, che ormai ha 15 anni.
Ufficialmente 62, sì, ufficialmente.
No, scusate, del novembre 61, quindi ha 16 anni. No, scusate, 14 anni nel 75. Quando la riforma è fatta, approvata, il tempo di organizzarsi, a quel punto la RAI rapidamente, in pochi mesi, deve riformattarsi proprio completamente. E quindi RAI 2 viene data sostanzialmente ai socialisti e ai laici, e si dice che nascerà un nuovo canale, che appunto nascerà, ed è RAI 3, inaugura a dicembre del 79 e andrà ai comunisti, al PC. Scusate, i comunisti ce n'erano anche altri, c'era il PC.
Era solo del PC.
Quello, diciamo, no, quello col 30% di voti si prende il canale. ma dopo. Quindi ancora l'area comunista, diciamo, fa capo a Rai 2, in qualche dialoga. Parliamo di un'area culturale, di una produzione, quindi è un ambito un po' complesso, non entro nel merito, magari, insomma. E quindi che cosa succede? Che siamo nel 77, il che chi ci ascolta insomma coglie esattamente che anno è
la temperie.
Anzi, siamo nel marzo 77,
nel pieno del pieno.
Che cosa succede nel marzo 77? Va in onda su Rai 1 il Gesù di Nazareth di Zeffirelli, un'operazione Rai Vaticano DC di grandissimo spessore economico, perché costa è una delle quattro cose più costose di tutti i tempi della Rai.
È una superproduzione,
assolutamente, e anche internazionale, perché viene venduto in tutto il mondo e gli attori sono di tutto il mondo, cioè Gesù è un inglese, la Madonna pure, quindi, e poi ci sono ovviamente grandi nomi e personaggi noti italiani, perfino Russell che fa il cieco, insomma, nel miracolo del
un anziano Russell,
sì, quindi, e tanti altri. Mi sembra 4 o 6 puntate, non controlla. Mentre va in onda con un pubblico medio di 22, 23, 24, 25 milioni di spettatori.
Anche lì stiamo parlando numeri.
Esatto. Su Rai 2, in una chiave molto interessante di lettura, Massimo Fichera, che è un socialista, direttore di Rai 2, chiama.
Sì, siamo in piena prima repubblica,
Fichera, chiama Fo e gli dice: ti faccio fare
5 puntate.
Ecco, una via di mezzo tra 4 e 6.
No, perché poi l'hanno replicato in 4, però
esatto,
l'originale era in 5.
Esatto, era in 5, sì. Chiama Dario Fo, gli dice: senti, è ora che tu torni. Vogliamo dare un segnale a questa nuova Rai, perché siamo proprio agli inizi, è appena passato un anno, diciamo, dal riassetto del 76. Vogliamo dare un segnale, c'è l'altra domenica di Arbore, che si chiama proprio l'altra domenica Arbore, che è all'epoca gravita nell'area socialista.
E che è un altro che ha avuto parecchi problemi con la censura, pure lui.
Assolutamente, anche lui, enormi. C'è il primo Benigni, quello di Televacca.
Dicioni.
Dicioni, ma esatto. Che hanno un grande successo di nicchia ancora, perché il pubblico ancora non è preparato, ma
poi i due insieme fecero la cosa più censurata d'Italia, che sarebbe il Papocchio,
sì.
Proprio le scomuniche, diciamo, accarrellate
poco dopo, nel 79-80,
sì.
Che poi è un divertissement,
lo so, però
non è neanche una volontà,
scherza con i fanti,
però è molto diciamo in linea con Dario Fo,
certo.
Lì dentro c'è un mix, lì dentro Arbore, che lo scrive, lo dirige, ma insomma con tutta la sua combriccola, che poi si porterà avanti fino ai programmi degli anni 80, Indietro Tutta, prima quelli della notte,
prima quelli della notte, e poi Indietro tutta,
e poi finisce, perché insomma lui dopo si afflosccerà e fa il cantante di
swing,
ma insomma più che altro pizza e mandolino. non ha più però i fasti vanno, sì, dall'altra domenica, sì, appunto. È lì lui coglie una transizione che fa dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 80, è molto viene da un'esperienza anche problematica, perché loro vengono da con compagni d'alto gradimento che anche lì hanno avuto problemi
mamma mia
enormi. Vinella, il democristiano Max Vinella, insomma, non è proprio insomma, c'è una goliardia però raffinata, non becera, quindi insomma nelle opere. Quindi lui sul Rai 2 c'è appunto l'altra domenica, che poi diventerà un cult, proprio perché all'inizio non è immediatamente compresa, ma un pubblico giovane molto relativo, perché poi, come ripeto, siamo nel 76, 77, 78 e insomma i giovani stanno un po' da altre parti in quegli anni, non tutti, ma insomma una buona parte, quantomeno altri studiano, quindi e altri sono in piazza e sono tanti. In particolare nel 77 c'è un fuoco improvviso che si riaccende rispetto al 68, anche se la fiamma è stata accesa, la fiamma rivoluzionaria,
quell'altra
tricolore che c'era ed era
stata dal 45.
Qui, insomma, erano quegli anni lì di grande conflitto. Quindi lì dentro Fichera chiama Fo, e quindi dicevo che per il Papocchio Arbore e la sua, diciamo, crew, si dice, vero?
la sua factory, sì, potremmo dire.
Adesso quelli dei graffiti.
Sì, con Crew.
No, volevo fare questo.
Più giovanile.
Più giovanilista, sì, voglio tentare. Si ispirano a Fellini.
La sua posse.
In modo,
la posse, i vecchi che cercano di...
A Peckinpah. Si ispira a Fellini direttamente, perché è una sceneggiatura che gli cade dalla finestra a Fellini. Fellini pure un po' si turba, quello vero, sì, un po' si turba. E
ma lui si turbava da solo, perché faceva delle cose che poi lo turbavano, però.
Certamente, sì. E indirettamente Benigni, insomma, ha appunto a Faux quel modo di essere giullare, quella satira anche anticlericale, intelligente. Perché, ripeto, anche il Papocchio, che è una cosa, diciamo, non a livello del Mistero Buffo, perché non ha certamente quelle pretese, non è comunque mai per nulla volgare. Questo è molto, molto importante.
Assolutamente.
Faux quindi va in televisione ed è la prima puntata, è il 22 aprile 1977. Siamo tra marzo, quando succedono delle cose, e maggio, quando ne succedono delle altre. In mezzo...
C'è Mistero Buffo.
Che le puntate di Dario Fo andranno in onda fino a fine maggio, perché lui è tutto il teatro, non c'è solo Mistero Buffo, ci sono anche gli altri, Settimo non ruba un po' meno, cioè le altre sue opere teatrali, vengono tutte quelle della Palazzina Liberi, quelle che portava
i classici,
esatto.
Quelli che adesso,
diciamo, sono... che Mistero Buffo, io ne parlo anche perché è un po' come diciamo di Dylan e di alcune canzoni, è quello per cui in qualche
poi
modo
viene premiato nel 97,
premiato Nobel, nel senso, è tutta l'opera, però Mistero Buffo è l'apoteosi del suo lavoro, ed è effettivamente un capolavoro, ed è una roba che ancora oggi, se vedete, c'è tutto su YouTube, un'ora, quello televisivo, un'ora e 50, tutto integrale, rivedetelo, perché insomma chi non l'ha visto, se è un po' giovane,
perché appunto i classici sono quelli che appunto ti rivedi dopo
non c'è
40 anni,
un minuto di invecchiamento. Quindi va in onda, succede il finimondo. E vi leggo, perché ho portato...
Poi continuiamo anche la settimana prossima, visto che adesso siamo in chiusura oggi.
Miseria. Perché? Perché il giorno dopo parte un telegramma di Ugo Poletti, vicario generale della diocesi di Roma, cioè il vicario del vicario, direbbe
il
Belli,
vice,
che invia un telegramma a Andreotti, presidente del Consiglio, primo governo di unità nazionale con l'appoggio esterno del PC, quindi insomma, questo è lo scenario, nel quale si legge: interprete innumerevoli cittadini e organizzazioni romane, esprimo dolore et protesta per dissacrante ed anticulturale trasmissione televisiva Mistero Buffo di Dario Fo, cui aggiungersi profonda umiliazione per inconcepibile volgarità in pubblica trasmissione che avvilisce nazione italiana davanti al mondo.
C'è andato leggero. È così, si capisce o non si capisce?
Questo succede.
E questo è stato reso pubblico, questo telegramma?
Sì, quando perché diciamo poi dopo sull'Osservatore Romano e su Avvenire, ma l'Osservatore Romano è il quotidiano della Santa Sede,
è quello del Papa.
Addirittura si ventila di fare una nota diplomatica da Stato Estero al Ministero degli Esteri. Quindi poi viene ritirata, ovviamente per telefonate,
certo.
Immagino che i centralini, no, delle cose in quei due giorni, il successo di tutto e di più, stiamo parlando nell'aprile del 77 e...
con tutto quello che succedeva poi oltre.
Appunto, un attimo, adesso leggo subito cosa succede. L'Osservatore Romano attacca con articoli pesantissimi, Faux e lo spettacolo, su questi toni. Il segretario di Stato... Segretario di Stato Jean Villot dà ordine a tutti i parroci d'Italia da lì in poi che le domeniche successive le omelie devono essere contro Mistero Buffo di Dario Fo. Quindi il popolo dei fedeli si becca in tutte le parrocchie, e quello avviene, chi obbedisce, ma siamo anche in anni in cui le parrocchie non sono così controllatissime come immagina Villot, ma in realtà lo sa, ma insomma,
però lui intanto il segnale l'ha dato,
quindi insomma se il livello è uno scontro al calor bianco. E sul sempre l'Osservatore Romano si legge: con quella trasmissione la TV ha violentemente diviso i suoi ascoltatori. L'obiettivo della TV è forse questo? A nessun autore, attore, regista, mimo, italiano o straniero, la Rai TV ha offerto una tale discrezionalità di potere incondizionato nei tempi e nei modi. Questo scrive l'Osservatore Romano. Bubbico, onorevole democristiano, membro della commissione di vigilanza dell'epoca, dice fuori dal in una dichiarazione: Fo è un imbroglione ideologico, un gran bugiardo, fratello mongoloide di Tati, la vera espressione dell'arroganza del potere televisivo.
Che questo leggerissimo proprio.
Poi in un'intervista all'Osservatore Romano dice: i parlamentari di C, no, più che altro in una velina che l'Osservatore Romano pubblica, e il Popolo, il quotidiano della DC, i parlamentari DC e tutto il partito si rendono innanzitutto interpreti dei sentimenti di sdegno, offesa e amarezza per i cittadini italiani e le loro convinzioni religiose. Si rendono interpreti della proposta della grandissima maggioranza degli italiani contro la provocazione antireligiosa e irresponsabile operata in un momento difficile che il paese attraversa proprio sul terreno della convivenza civile. Quindi, diciamo, all'arroganza del potere televisivo si sostituisce l'arroganza del potere,
che è quello che conta,
con il richiamo rabbioso alla grandissima maggioranza degli italiani, questo dice di essere la DC, e le minacce a chi disturba il manovratore in un momento difficile che il paese attraversa, cioè il compromesso storico.
E il 77.
E il 77, cioè... Mentre tutto questo dibattito va avanti, perché Fo continua ad andare in onda, i giornali sono inondati, è un continuo, oltre da altre notizie, a maggio il 12 si celebrano i 3 anni, si sarebbero dovuti celebrare i 3 anni del divorzio, ma appunto c'è il divieto di Cossiga, si celebrano lo stesso e
non bisogna
ricordare cosa succede a Ponte Garibaldi. Quindi, in questo clima...
La situazione era complessa.
In questo clima. E infatti sul Popolo si legge: com'è possibile che venga consentita una simile operazione? Questa è la destra DC che ce l'ha con Moro, quindi viene brandito. E perché? Perché si dice: ecco la riforma che ci hanno estorto e che ha fatto entrare i socialcomunisti
nella
RAI,
guarda che frutti che porta,
che marciume produce, cosa avverrà, ecco. Quindi e l'Osservatore Romano dice: com'è possibile, proprio sono proprio clonati, che le autorità preposte alla radiodiffusione in Italia abbiano consentito un'operazione destinata così chiaramente a ferire le coscienze dei cattolici? E quindi Fichera risponde: Dante è stato assai più duro di Fo con Bonifacio VIII, che ha messo da vivo nell'inferno, chiusa la dichiarazione di e qui insomma se la cava, come dire, con un certo stile.
Anche se insomma...
i giornali di tutta Italia, quelli contro, impazzano con insulti a Dario Fo, dove per esempio leggo La Mole, un giornalino torinese: lo sdegno del mondo cattolico è tardivo, sono 10 anni che il giullare va recitando un po' ovunque i suoi misteri, tra virgolette. L'ha recitato perfino in una chiesa di Savona e non si è sentita mai una protesta, una critica, un segno di attenzione su quello che andava offrendo agli spettatori questo domestico del comunismo. Questi sono...
il domestico del comunismo, però.
Mi piace, lo sapevo che ti piace.
Dai.
Poi sul Giornale Sicilia: una vera orgia blasfema, questo ha trasmesso la RAI. Il Giornale di Brescia: squallido istrionismo. Sul Corriere della Sera una signora pubblica una lettera di una signora al Corriere della Sera: sono veramente spiacente che sia finito in televisione lo spettacolo di Fo, soffro di insonnia e finalmente ero riuscito a fare delle belle dormite. Questo è il Corriere della Sera che pubblica per colpire. E poi c'è un attacco, diciamo, molto che pubblica il Corriere della Sera e che chiama Natalia Ginzburg, che è del PC in Parlamento, che scrive un articolo
che è lessico familiare,
esattamente, non capisco Dario Fo, nel quale lei dice che non è un vero comico, non è un comico vero, perché i comici sono tragici e sono ingenui, sanno essere in memory, sgomenti e soli, e quindi lei dice: per la smania pedagogica secondo me Fo è più un professore o un prete. Fo non la prende bene, ma non intimamente, risponde molto lucidamente: per la Ginzburg e tanti altri il comico deve essere, queste sono parole di Dario Fo, il comico deve essere assolutamente un personaggio triste. Questo è un ideale da romanticismo di maniera, da vesti la giubba e la faccia in farina, il Pierrot che è costretto a farire la gente, ma che ha dentro tanto dolore al cuore. E quindi insomma, poi spiega più avanti che la cosa non funziona. Zeffirelli, me ne vado. si rifiuta di incontrare pubblicamente Fo da Maurizio Costanzo, che in quel periodo
che
fa
cominciava
e aveva importato il talk show dall'America,
che sarebbe poi diventato il Maurizio,
esatto,
Costanzo
quindi
show.
Non ci va a parlare, non vuole incontrarsi, ci va Walter Chiari in una puntata, al quale, parlando d'altro,
con
gli
Fo?
Viene chiesto però gli viene chiesto da Costanzo,
ma lei che ne pensa?
Che ne pensa? Walter Chiari, insieme a Fo, Albertazzi, Tognazzi e Vianello, ha anche lui un passato, diciamo, problematico con la Repubblica di Salò. Però Fo, diciamo che se ne libera a 18 anni quasi subito, insomma, l'ha gestita un po' malino, va detto.
Sì, molto.
Perché non era in quel, insomma, è un po', però, insomma, siamo esseri umani. E alla fine, così, Albertazzi e Tognazzi in altro modo, Vianello se l'ha rivendicata. E Chiari,
cosa che non dice mai nessuno,
no, Chiari invece, diciamo, dice queste cose: Dario Fo è un attore che non mi dispiace, mi dispiacciono invece le sue buffonerie dissacranti da carnevale di Suburra, perché mi ritengo, nonostante le mie pecche, cristiano credente e mi punge. Le pecche sono una vita
dissoluta, avrebbe detto il minimo, cardinale,
e mi punge
poveraccio,
sul vivo,
poi insomma,
vabbè, però insomma, stai zitto, invece no, sul vedere deriso e sfigurato colui nel quale fermamente credo. Del resto, se il mondo va come va, è proprio perché troppi valori che sono alla base della convivenza sociale si sono dimenticati o derisi, e quindi qualche elemento conservatore Chiari nel 77 se lo porta dietro, ecco, quindi lui anche non è proprio così. Messori dice: ammiro Fo, però non può permettersi di fare l'anticlericalismo, perché l'anticlericalismo lo fanno soltanto i credenti. Spiega perché, e quindi così. Nel giugno del, e ho finito, e chiudiamo perché così la liquidiamo la nostra storia. Nel giugno del,
ma torniamoci, lo so che sentiamo, tu tanto c'hai i tuoi fondi neri sono pieni.
Ma la storia la volevo chiudere. Nel giugno del 77 alle 20:40 la Rai trasmette, perché si usava, un programma riparatore, una speciale del programma Seconda Visione, che era già metà televisione,
e siamo al 77,
esatto, in cui c'è Beniamino Placido, bravissimo, meraviglioso, stupendo, che, diciamo, nomen omen, ma di un'intelligenza rara,
anzi, che era lui in quota socialista, anche lui,
sì, socialista di sinistra molto di sinistra, nobilissimo, che deve mediare tra Giorgio Petrocchi e Pietro, che è uno storico della letteratura, e Pietro Prini, che è un filosofo, che sono contro, diciamo, ma con argomenti da storico e da filosofo, e Guido Bonino, storico del teatro, e Lamberto Seghi, direttore di Panorama, che sono pro. Non va bene
Lamberto Seghi, padre dell'attuale Mario Seghi, immagino.
Non credo.
No?
Credo sia un'omonomia, non sono sicuro, perché l'attuale, insomma, diciamo, è un po' sdirazzato. Perché
da quando ho scoperto padre, che Gabriel Garco non è il figlio di Gianni,
esatto,
Garco, ci sono rimasto malissimo per questa cosa.
Non credo che siano parenti, però non, guarda, okay, non lo so,
non diamola.
Però insomma, non mi sembra che ci sia un legame diretto. Quindi sul popolo, la DC e sull'Avvenire non gradisce. Il popolo dice: il dibattito e l'intervista a Fo, che è presente insieme a questi quattro nella puntata, non ci sono, certo, solo loro, dice: il dibattito e l'intervista a Fo ci hanno confermato nell'opinione che, lungi dal trovarci in presenza di uno spettacolo popolare, si è di fronte a un'operazione di cultura elitaria messa al servizio di un proposito culturalmente eversivo, che intende valersi di un facile consenso da parte del pubblico meno provveduto. Quindi sono indignati, non ha riparato un bel niente. L'Avvenire dice: non ci interessa, qui su questo programma ci si è limitati a menare il Fo per l'aia. Vabbè. Fine del dibattito. E poi il Panorama dice: tanto hanno vinto Bonino e Seghi, in particolare Seghi, che il direttore di Panorama ha potuto dispiegare tutta l'arroganza del suo potere di portavoce di quel 60% di italiani che hanno votato a favore del divorzio. Insomma, non gli va giù.
No, che è sempre lì, vai a finire.
È in crisi. Insomma, questo succede con Dario Fo nel 77 in TV con Mistero Buffo. Ciao Dario.
E magari poi facciamo il 70.
E grazie di tutto.
E facciamo il 79 la prossima volta, certo. Bene, grazie a tutti e tutte, e venerdì torneranno sicuramente attivi i telefoni, per cui se ci sono richieste o notizie, venerdì ritorneranno i telefoni in funzione, e comunque noi ci risentiamo sempre intorno a quest'ora. Le altre puntate, come al solito, www.ondarossa.info, fra pochi minuti il giornale radio.